Ave Maria e ben ritrovati in questa nuova puntata di Santi ai Giovani. In questa puntata di oggi continueremo il tema della scoperta, o meglio della riscoperta, rilettura di quelli che sono i comandamenti di Dio e ci ritroviamo oggi appunto a discuterne del quinto comandamento, non uccidere. E insieme ci sarà Carlo, Francesca e Fra Giampio Maria. Ben ritrovati. Ecco, questa puntata appunto parleremo del quinto comandamento, sempre estrapolato da quello che è il Catechismo Maggiore di San Pio X, e cercheremo di dipanare i vari aspetti che questo comandamento ha da offrire alla fine. Perché non è solo in termini semplici non uccidere, quindi un comando, ecco, che può sembrare chiaramente un imperativo e lo è, ma può sembrare anche molto superficiale. In realtà nasconde delle sfaccettature, delle interpretazioni molto più profonde. E importanti anche per la nostra vita di fede. Ecco, accanto diciamo, ecco, al quinto comandamento, una figura di santità che andremo a presentare sarà quella del venerabile Jérôme Lejeune, un medico genetista che ha a che fare appunto con questo quinto comandamento proprio perché difese estremamente la vita, il diritto alla vita di chi veniva tacciato, ecco, come non adatto a vivere. Quindi magari, ecco, per esempio, i bambini che nascevano con la sindrome di Down, ecco, perché si occupò proprio anche di questo. Ecco, il quinto comandamento. Nel profondo del suo insegnamento, alla fine, la Chiesa Cattolica pone questa grande enfasi proprio sulla sacralità della vita, di quella che è la vita, come principio cardine che emerge proprio con chiarezza in questo quinto comandamento: non uccidere. E questo precetto divino, poi, alla fine, non si limita semplicemente appunto a vietare quello che è l'atto fisico di togliere la vita al prossimo, ma si estende proprio a proibire ogni forma di violenza, quindi oltre che fisica, anche verbale, psicologica, come potrebbe essere per esempio l'aggressione, il danno intenzionale, sia esso chiaramente diretto o mediato, e anche chiaramente il suicidio, l'autolesionismo e ogni azione che possa poi nuocere alla vita, fisica, ma anche spirituale, appunto, della persona. Uccidere il prossimo è considerato chiaramente un peccato grave. Perché implica un'arrogante usurpazione di quello che è il diritto divino sulla vita, una violazione della sicurezza fondamentale che dovrebbe regnare invece nelle relazioni umane e la privazione del dono più prezioso conferito all'uomo sulla terra da Dio, che è appunto il dono della vita. Dio ci chiama alla vita. Più volte nella Bibbia viene appunto fatto riferimento dicendo Dio è Dio dei vivi, non dei morti, e Dio ci chiama alla vita facendoci nascere proprio in questo mondo e la vita appartiene a Dio. E tale atto quindi può essere giustificato in circostanze estremamente limitate e ben definite, come per esempio la difesa da un aggressore ingiusto, per esempio, no? Potrebbe, ecco, ci si potrebbe difendere e magari arrecare danno, anche privare della vita l'aggressore, ma quelli sono chiaramente dei casi eccezionali, sono dei casi, ecco, rari. Ecco, parallelamente però, questo comando divino estende il suo divieto anche alla sfera spirituale, quindi non solo a quella fisica, proibendo azioni o omissioni che possono indurre al peccato. Per esempio, il Catechismo di San Pio X ci parla appunto dello scandalo. Lo scandalo, infatti, è un peccato di gravità notevole perché mina alla radice l'opera redentiva di Dio, mettendo in pericolo la salvezza eterna delle anime. Poi c'è anche il suicidio, come ho detto prima, esso è severamente vietato, poiché appunto rappresenta una negazione del diritto divino sulla vita. Ecco perché la Chiesa, appunto, manifestando, ecco, nel passato tante volte la sua disapprovazione per un tale atto, negava al suicidio e alla sepoltura ecclesiastica. E questo, appunto, era un gesto simbolico che sottolineava, appunto, la gravità di quel gesto. E analogamente, per esempio, il duello, ci parla il Catechismo di San Pio X, il duello visto come un residuo di un'epoca alla fine barbarica e irrazionale, è categoricamente proibito. Questo perché appunto incarna gli aspetti negativi sia del suicidio sia dell'omicidio, e parteciparvi anche solo come spettatore comporta la scomunica. Ormai, ecco, nell'era dei social tante volte si parla anche di alcuni giochi, no, che vengono fatti tra i giovani, che appunto spingono poi a gesti estremi che poi vanno a cagionare la vita stessa della persona e tutto il resto del mondo che fa. È come se fosse uno spettacolo, sta lì a guardare ed è complice di questo, chiaramente. Ecco, il quinto comandamento, infine, poi appunto non si limita però, come tutti i comandamenti, a delineare divieti, quindi non è che prescrive solo un divieto, ma prescrive anche altre due cose importanti, che sono imperativi categorici anche questi, l'amore e il perdono. Esso ci esorta a perdonare i nostri nemici e a volere il bene per tutti, incoraggiando appunto la compassione, la misericordia e la riconciliazione. Mi viene alla mente, diciamo, alcune figure di santità che, diciamo, ecco, subirono una violenza fisica che poi portò alla morte. Santa Maria Goretti, per esempio, che appunto il suo aggressore la pugnalò con una violenza inaudita, e lei in letto di morte, dinanzi al suo confessore, perdonò, ecco, l'aggressore, dicendo proprio queste parole molto forti: lo perdono e lo voglio con me in paradiso. Ecco, quindi il quinto comandamento appunto non ci fa riflettere soltanto su cosa non dobbiamo fare, ma su come comportarci qualora ci troviamo dalla parte offesa, ecco. E quindi, diciamo, in sintesi, il quinto comandamento ci invita appunto a riconoscere e a rispettare la sacralità della vita in tutte le sue forme, promuovendo appunto una cultura di pace, di giustizia, di amore fraterno e di rispetto per il prossimo, per se stessi, chiaramente, richiamando, ecco, appunto, quello che è il suicidio, l'autolesionismo, ma anche per il prossimo, quello che appunto è l'omicidio, la calunnia, anche il parlare male. Tante volte si dice appunto che la bocca uccide più tante volte di un'arma, è proprio questo. Quindi il quinto comandamento è un comandamento che ha molte sfaccettature, che ha molte interpretazioni e che non è così scontato, non è così spicciolo, ecco. E appunto ci pone anche dinanzi alle due questioni di misericordia e perdono. E nella società, nella cultura di oggi, quello che viene appunto alla luce, che emerge, che approfondiremo, insomma, appunto, insieme con Carlo e poi con Francesca, con la figura di santità che ci presenterà, è proprio questa, l'eutanasia e l'aborto, che sono le due, diciamo, situazioni in cui il quinto comandamento emerge e viene semplicemente abolito da quel non uccidere, viene abolito in uccidi, tanto insomma va bene così, una vita che non va bene, una persona che ha affetta da problematiche o che non riesce a vivere in modo, insomma, secondo i canoni, ecco, della civiltà, come era magari ai tempi antichi, nella Sparta, in cui venivano gettati i bambini che avevano delle malformazioni da una rupe, venivano appunto scartati, messi al margine, eliminati. Anche durante il nazismo avvenne questo, insomma, ecco, in alcuni regimi, proprio perché si cerca la perfezione, ma la perfezione è Dio che perfezione ci fa nascere in questo mondo, ci dona la vita, e quindi la vita stessa è perfezione. E allora passo dopo questa introduzione, passo subito la parola a Carlo, che ci appunto dipanerà ancora meglio, ci darà degli aspetti insomma, più approfonditi riguardo al quinto comandamento. A te, Carlo.
Grazie Diego. Sì, cerchiamo appunto di approfondire questo quinto comandamento che, come sappiamo dal testo dell'Esodo, rispetto magari ad altri comandamenti che così nella spiegazione catechistica sono stati magari ridotti o comunque con una formulazione diversa che possa includere anche le spiegazioni e, come si può dire, il compimento che nostro Signore dà nel Nuovo Testamento, ebbene, questa formulazione per quanto riguarda il quinto comandamento, rimane sempre la stessa, non uccidere, estremamente sintetica. Eppure nostro Signore già ci dà un'analisi più approfondita dello stesso comandamento quando nel Vangelo di Matteo ci dice: avete inteso che fu detto agli antichi non uccidere, chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio, ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. In effetti, questo ci spiega come mai sia il Catechismo di San Pio X sia il Catechismo della Chiesa Cattolica approvato nel 92 da San Giovanni Paolo II, di cui consiglio la lettura proprio insieme all'altro Catechismo, perché sono due testi che insomma, si completano perfettamente, appunto ci spiega perché entrambi i Catechismi inseriscano così comportamenti diciamo poco prudenti o comunque fra le mancanze, ecco, verso il quinto comandamento anche le imprecazioni, le ingiurie, i ferimenti, le percosse. Però insomma, perché questo? Cosa c'entrano? C'entrano perché è semplice logica pensare, no, che così prevenire sia meglio che curare e che si debba dunque cercare di evitare che questi comportamenti, che sono insomma, no, atti d'ira che possono fomentare gli animi sempre di più fino al rischio di condurre appunto a un omicidio e quindi a mancare verso questo comandamento. Non è un caso che, appunto, come hai ricordato anche tu, Diego, il Catechismo di San Pio X inserisca anche tra le pratiche errate proprio quella caduta in disuso oggi, no? Dei duelli che non sempre erano all'ultimo sangue, ma il rischio era troppo alto per giustificare comunque, no? Un rischio di un omicidio. Ovviamente, vi è una bella differenza, no? Fra un'ingiuria e un omicidio volontario, e gli stessi catechismi ci dicono con ragionevole equilibrio che così la gravità degli atti d'ira e delle imprecazioni vada valutata a seconda del danno tentato e del danno ottenuto. Mentre invece, appunto, centrali, no? Nel ragionamento che possiamo fare attorno al quinto comandamento sono le due impossibilità che forse vengono più immediate, no? L'impossibilità dell'omicidio e del suicidio, con tutte le conseguenze anche sociali che questo comporta. E quindi, diciamo, partiamo dal più immediato, no? Rispetto del comandamento non uccidere, cioè il divieto di omicidio. Perché non è lecito uccidere qualcuno? Beh, innanzitutto perché, ovviamente, come sappiamo, no? La vita noi non ce l'abbiamo da soli, la riceviamo da qualcuno e la nostra vita, fra l'altro, è destinata anche a finire e a essere così riconsegnata nelle mani di chi ce l'ha donata, che quindi ne rimane il proprietario, noi ne siamo gli amministratori, quindi cercare così di porre una fine anticipata e andare a usurpare in parte, no, il signore di quelli che sono suoi diritti, oltre poi a ovviamente così a alzare le mani contro comunque una creatura che è fatta immagine e somiglianza di Dio, cioè un altro essere umano, quindi è dare un colpo fortissimo alla creazione, ma poi è anche sbagliato perché ogni persona ha dei diritti naturali in quanto persona che sono legati appunto alla possibilità, come hai ricordato anche tu, accennato anche tu prima, Diego, no? Di compiere il fine così per il quale ogni essere umano è stato creato. E tra questi diritti, ovviamente, non può mancare il diritto alla vita, che è basilare, perché senza il rispetto di questo diritto, no? L'uomo non potrà godere degli altri diritti e il diritto alla vita è una cosa così preziosa, ma anche uguale, no? Fra tutti gli uomini. Lo abbiamo tutti e nessuna vita vale più dell'altra. E anzi, noi sappiamo, no? Tanto più abbiamo una cosa importante di valore, tanto più aumenta la cura e la tutela che dovremmo averne, no? E quindi se uno così va contro questa preziosità e questa importanza di questo diritto, paradossalmente, fa un atto anche contraddittorio verso se stesso e contrario alla logica oltre che alla morale, giacché così, no, cercando un bene in un'azione sbagliata, l'assassino arriva invece a svilire anche la propria dignità nel momento in cui svilisce la dignità della vita dell'altro. E in effetti questo è quello che troviamo nella storia di Caino Abele, che anche lì è particolare, sia, no, la storia del primo grande peccato subito dopo il peccato delle origini fatto dai progenitori. Il primo peccato dopo il peccato delle origini è un peccato contro il quinto comandamento, è un fratricidio, quindi anche un omicidio, no, all'interno del nucleo familiare, che è il nucleo, come sappiamo, più intimo, no, e anche fondante della società. E questo rispetto verso l'altro non importa, insomma, non ha delle condizioni, non e non importa anche l'altro in che condizioni accidentali sia, per svilire appunto questa dignità che è intrinseca e propria, connaturata all'uomo, non è così appunto accidentale e passeggera. E questo spiega il divieto, per esempio, dell'aborto, oppure di partecipare a un omicidio di un sofferente, nonostante magari le cause accidentali possano così tentarci a fare il contrario, oppure anche perché magari non viene richiesto dalla stessa persona sofferente. Però, insomma, andiamo con ordine. Parliamo, per esempio, del caso dell'aborto. Noi sappiamo che appunto in quel caso vi è un processo vitale di un essere umano che sta crescendo. Come un bambino diventa ragazzo, no? Così l'embrione diventa un bambino. Ed è un processo continuo di crescita che a partire proprio dal concepimento porta all'invecchiamento e poi ovviamente alla morte naturale della vita terrena. Quindi interrompere questo processo e togliere il diritto alla vita, ma anche appunto togliere una vita che c'è, che sta appunto compiendo il suo percorso, ed è quindi commettere un omicidio indipendentemente dal momento in cui, no, questo viene intentato. E questo concetto, diciamo, è stato efficacemente espresso da Papa Francesco, no, quando ha più volte affermato che ricorrere all'aborto equivalga ad assoldare un sicario. E che cos'è un sicario, no? Assoldare qualcuno per compiere un omicidio su commissione, delle parole fortissime da parte del Santo Padre. Poi appunto anche ovviamente da ciò si può ben capire come anche, no, l'omicidio di un sofferente sia del tutto contrario alla logica del quinto comandamento, anzi sia contrario non solo a questo ma anche alla chiamata che ogni uomo di buon senso ha rispetto a un valore di carità e di riconoscimento della dignità altrui. È per questo che la Chiesa riconosce l'importanza della sofferenza e riconosci il valore della sofferenza e si pone anche contro, no, l'eccesso contrario, pensiamo all'accanimento terapeutico. Quindi rispettare la sofferenza e aiutare le persone che soffrono ad arrivare alla loro fine, naturalmente determinata secondo i piani di Dio. E questo ci porta appunto anche a parlare del suicidio. Perché non è lecito uccidersi o richiedere di essere uccisi? Intanto perché ovviamente, no, si compie un atto profondamente, come ho detto, contrario alla dignità dell'uomo, ma anche spezza, no, così i legami di solidarietà con la società, o la famiglia e anche le altre persone, no, che sono espressione della natura dell'uomo anche come essere sociale, quando noi non ci riteniamo, no, più degni di essere al mondo, non riconosciamo, cioè ci isoliamo e non riconosciamo la nostra chiamata alla socialità. Insomma, per parafrasare così, padre Giuseppe Ricciotti, no, noto traduttore della Bibbia, quando negli anni 60, no, già si parlava della depenalizzazione del suicidio, padre Ricciotti, no, diceva che il suicida è come un soldato che abbandoni la posizione assegnatagli da un grande capitano, disinteressandosi anche dei suoi compagni d'arme. Inoltre, un altro punto importante da ricordare è appunto come le iniziative di legge sull'eutanasia e il suicidio assistito siano profondamente contrarie a quanto stabilito anche, come hai ricordato tu, Diego, per quanto riguarda lo scandalo. In effetti, dare al prossimo l'occasione di peccare è dare scandalo. Come è scritto in entrambi i catechismi anche, no? E questo è qualcosa che, no, la ragione condanna come comportamento lesivo della persona scandalizzata, no? Che viene indirizzata senza alcuna carità, compiere un atto sbagliato, approfittando magari della sua debolezza, no? E disinteressandosi delle conseguenze che lo stesso atto avrà su di lui. Ed è un po', no? Ingannare, a chi piace essere ingannato e usato, si potrebbe dire. E quindi incitare all'eutanasia, a compierlo, a richiederla, è un atto molto grave, no? Simbolo appunto proprio della cultura dello scarto che lo stesso Papa Francesco ci ricorda e ci ha ricordato più volte, e a cui anche tu, Diego, hai fatto riferimento. E inoltre il suicidio ha anche un altro problema, cioè che non dà tempo certo o comunque di ripensamento e di riparazione. E questo spiega come mai appunto nella tradizione, no, della Chiesa questo sia visto non solo come l'errore e la vera condanna di Giuda Iscariota, no, all'inferno, ma anche spiega come mai, no, pensando alla possibile impenitenza del peccatore, la Chiesa, no, avesse sanzionato i suicidi privandoli della sepoltura ecclesiastica. Questo però senza togliere al fatto ricordato dal Catechismo della Chiesa Cattolica che la Chiesa non dispera mai della possibile salvezza eterna dei suicidi, no, in un estremo sconosciuto atto di pentimento preparato loro da Dio. Però la proibizione del suicidio comporta anche un'altra cosa, che è un equilibrio nel rapporto che l'essere umano deve avere col proprio corpo e con la cura della propria salute. Come abbiamo detto prima, no? Prevenire è meglio che curare, come non è lecito appunto l'ingiuria, eccetera. A maggior ragione, no? Per quanto riguarda la tutela della propria salute e quindi evitare così di mettersi a rischio di suicidio, bisogna evitare, no, eccessi e abusi come per esempio la dipendenza, no, da droghe o da sostanze, oppure la mutilazione del corpo, no, che può generare un grave rischio per la conservazione della stessa vita. E da qui poi il Catechismo della Chiesa Cattolica fa un'interessantissima riflessione anche sul rispetto appunto da dare al corpo umano, nostro e degli altri. Ma anche il rispetto, no, dei corpi dei morti, perché comunque è segno di un giusto rapporto fra l'essere umano e il corpo, e anche il giusto rapporto che si deve avere fra corpo umano e scienza. Ovviamente questo però non deve portare, no, ad avere per converso, invece di una svalutazione, un culto errato del corpo umano, né il rifiuto di compiere gesti giusti, che implichino anche il rischio, della propria vita, per un bene superiore. Oppure anche, no, non possiamo pensare che sia legittimo difendere, la propria vita quando è a rischio. Come già hai tu ricordato, no, Diego, la legittima difesa è uno dei casi in cui appunto è anche consentito derogare quando non ci fossero le condizioni alternative, proprio appunto al quinto comandamento, perché in quel caso si difende, no, la vita, appunto una vita messa in pericolo, e non possiamo così esimerci anche dal compiere gesti che ci mettano a rischio per salvare la vita degli altri, no? Pensiamo a un pompiere che rischi la vita, no, per salvare i bambini in una scuola, oppure un uomo che durante un naufragio, no, mandi avanti donne e bambini. Quindi, appunto, non possiamo, d'altronde uno viene da pensare alla frase, no, meravigliosa del Vangelo di Giovanni: nessuno amore più grande di colui che dà la vita per gli amici. È proprio appunto una frase che il nostro Signore anche, no, ci offre e ci riporta. Come ultima riflessione che si potrebbe fare su questo quinto comandamento è un tema che ha creato dibattito abbastanza recentemente, che è quello invece sulla pena di morte. Cioè, la pena di morte è da considerarsi un qualche cosa di contrario a questo comandamento? Su questo è interessante leggere appunto il Catechismo di San Pio X non dà spazio a dubbi, è chiarissimo e dice che appunto la pena di morte non è da considerarsi un omicidio in quanto sentenza emanata per la tutela della vita della comunità da parte di un organo che ne abbia il diritto, cioè dalla società. Sembrerebbe così che questa cosa sia stata modificata nell'attuale catechismo, ma in realtà, se andiamo a leggere con attenzione il testo, non è così. Perché l'attuale testo nuovo, che è stato aggiornato di recente con Papa Francesco, ci dice no, vado a leggerlo. Per molto tempo il ricorso alla pena di morte da parte della legittima autorità dopo un processo regolare fu ritenuto una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche se estremo, per la tutela del bene comune. Oggi è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Inoltre si è diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello Stato. Infine, sono stati messi a punto sistemi di detenzione più efficaci che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini, ma allo stesso tempo non tolgono al reo in modo definitivo la possibilità di redimersi. Pertanto la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che la pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e alla dignità della persona e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo. Ebbene, questo testo non ci dice che la pena di morte sia in sé un qualche cosa di errato, ma ci dice che oggi, appunto, fatte salve le premesse, cioè che è cambiato ovviamente anche non solo i mezzi di detenzione, ma anche appunto la possibilità di mantenere il reo fuori dalla società, che oggi la pena di morte sia da considerarsi un qualche cosa di non più di fatto applicabile e quindi di non più ammissibile, ma di per sé non va in contraddizione con quello che ci diceva il testo in precedenza, che è stato semplicemente riformulato. Il testo del Catechismo della Chiesa Cattolica precedentemente ci diceva, e così concludo questo intervento, l'insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l'unica via praticabile per difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita di esseri umani. Se invece i mezzi incruenti sono insufficienti per difendere dall'aggressore e per proteggere la sicurezza delle persone, l'autorità si limiterà a questi mezzi poiché essi sono meglio rispondenti alle condizioni concrete del bene comune e sono più conformi alla dignità della persona umana. Oggi, infatti, a seguito delle possibilità di cui lo Stato dispone per reprimere efficacemente il crimine rendendo inoffensivo colui che l'ha commesso, senza togliergli definitivamente la possibilità di redimersi, i casi di assoluta necessità di soppressione del reo sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti. Grazie a tutti.
Grazie a te Carlo per questo intervento così dettagliato, minuzioso, insomma, hai veramente sei andato a sviluppare tutti quelli che sono gli aspetti, no? Del quinto comandamento nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, che appunto, come detto in precedenza e più volte, non è il semplice non uccidere, ma va ben oltre, c'è cioè una lettura, insomma, che deve essere molto attenta e molto approfondita, che tocca anche questioni etiche importanti. Bene, direi che possiamo fermarci per una breve pausa musicale, torneremo presto in vostra compagnia per la seconda parte della puntata. Ave Maria, eccoci ritornati in vostra compagnia in questa seconda parte della puntata di oggi dedicata al quinto comandamento. E in questa seconda parte ci sarà, ecco, verrà presentata una figura di santità, appunto, che ha a che fare con la difesa della vita, ecco, di quello che è il dono della vita, che ha lottato in prima persona per la difesa della vita in generale, ma in modo particolare per le persone più deboli. Ed è appunto il medico francese venerabile Jérôme Lejeune. E passo la parola a Francesca che appunto ne curerà la vita. La nota biografica. A te, Francesca.
Un saluto a tutti. Sono contenta di presentare questa figura di santità perché è poco conosciuta e soprattutto oggi in cui sembra che la scienza vada proprio all'opposto della fede in tutto, soprattutto per quanto riguarda la morale, è una figura che ai cattolici credenti conviene mettere sul tavolo, ecco, e portare la sua testimonianza di vita. Per dire al mondo, come ha fatto lui quando era vivente, che la fede e la scienza possono e anzi devono andare di pari passo e sono perfettamente conciliabili. Jérôme Lejeune è attualmente venerabile, non è ancora stato né beatificato né tantomeno canonizzato. La causa di beatificazione è partita nel 2007, quindi un po' di anni fa. E si sta ancora aspettando, diciamo, una causa per cui poterlo beatificare. Il 21 gennaio 2021, su richiesta del cardinal Marcello Semeraro, che è il prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, è stato ufficialmente proclamato venerabile. Ma adesso passo a narrare, diciamo, come è iniziata la vita di quest'uomo che ha fatto della professione, in particolare della professione del medico, la vocazione della sua vita. Allora, Jérôme Lejeune nacque il 13 giugno 1926 in un comune di Parigi, da una famiglia che era profondamente cattolica. Da ragazzo ha letto in particolare un libro di Honoré de Balzac chiamato Il medico di campagna. In cui veniva presentata la figura proprio del medico di provincia che veniva a soccorrere il prossimo. Questa lettura e l'esempio del nonno, che era anche lui medico, hanno profondamente segnato la sua vita interiore al punto da ispirargli il desiderio di voler diventare medico. E non. In quanto medico non puntava a lavorare nell'ambito della ricerca inizialmente, lui voleva fare il medico per appunto soccorrere il prossimo e quindi trovare un modo nella sua vita di conciliare la sua fede profondamente cattolica e appunto le opere di carità. Però Dio aveva altri piani per lui. E quindi quando si iscrisse a medicina e il giorno stesso della laurea, nel 1951, ricevette la proposta dal professor Turpin, uno dei suoi professori con cui aveva oltretutto redatto la sua tesi, di collaborare a una ricerca di grande portata che si stava conducendo riguardo a quello che all'epoca veniva chiamato il mongolismo. Oggi meglio conosciuto come sindrome di Down. All'epoca si chiamava mongolismo a causa dei tratti somatici che questa malattia dava a coloro che ne erano affetti. E da quel preciso istante il suo futuro fu segnato, il futuro di Jérôme fu segnato, e la Francia perse un medico di provincia in meno, ma fece guadagnare al mondo un grande genetista in più, ecco. Il 1 maggio del 1952 sposò Birte Bringstedt, che era una giovane danese protestante che durante il fidanzamento si convertì alla fede cattolica. Da questo matrimonio nacquero 5 figli, quindi oltre che essere un grande medico, fu anche un grande marito e un grande padre. E la sua fede, come diremo poi più avanti, poteva risplendere in qualsiasi ambito, in qualsiasi aspetto della sua vita, a tal punto da portare anche le persone a convertirsi, prima tra tutte sua moglie. Però adesso passiamo a quella che fu la sua missione per tutta la sua vita. Quindi, appena laureato in medicina, fu catapultato in questa grande ricerca sulla sindrome di Down. Era una ricerca molto lacunosa negli anni 50, che non era arrivato a delle conclusioni soddisfacenti, poiché il professor Down, da cui deriva il nome della sindrome, aveva semplicemente liquidato il mongolismo o la sindrome di Down come una tara razziale da addebitare a difetti fisici o addirittura morali dei genitori, per cui genitori che erano alcolisti o sifilitici o affetti da altre malattie, erano considerati responsabili, ecco, sia dei tratti somatici che delle disabilità mentali di quelli che poi erano i loro figli affetti da sindrome. E Lejeune non era chiaramente soddisfatto da questa teoria e quindi si impegnò insieme ad altri scienziati per trovare la ragione di questa malattia. Arrivò a capire che si trattava semplicemente di quello che ora conosciamo essere come il 47° cromosoma, quindi la presenza di un cromosoma in più. E fu così che invece di mongolismo, da lì questa malattia venne chiamata trisomia 21. Perché raccontiamo tutto questo? Non certo per dare una lezione di scienze e di medicina, ma perché a seguito delle ricerche di questo medico, sappiamo che in quegli anni, che erano ormai gli anni 60, perché questa ricerca impiegò quasi una decina d'anni, in quegli anni la Francia si stava muovendo per elaborare le prime leggi a favore dell'aborto. Successe che i test che Jérôme Lejeune e i suoi colleghi stavano elaborando, i test di gravidanza che potevano prevedere prima della nascita del bambino se questo era affetto da sindrome di Down oppure no, venivano usati da altri medici e scienziati fautori dell'aborto per poter individuare prima della nascita coloro che erano destinati ad essere eliminati a causa delle loro malformazioni. Jérôme Lejeune, convinto anti-abortista, cominciò quindi a sostenere senza mezzi termini che, aperte virgolette, da sempre la medicina si batte per la salute e per la vita, contro la malattia e contro la morte, e non può cambiare schieramento. Quindi fin da subito Jérôme Lejeune fu categorico nell'esprimere la sua posizione. Il suo dolore fu quindi grande nel constatare che l'eugenetica, questo termine è usato per indicare un insieme di teorie pratiche che mirano a migliorare la qualità genetica di una certa popolazione, di solito tramite appunto l'eliminazione dei difettosi. I fautori dell'eugenetica si servirono delle sue scoperte. E in particolare, dopo questi primi scandali dati, ecco, anche dal mondo della scienza, lui definì queste pratiche e teorie eugenetiche un razzismo cromosomico e sostenne con forza che la medicina alla Molière, come diceva lui, che invece di sopprimere la malattia sopprime il malato, è da condannare. Solo nella sua clinica parigina seguì 5.000 pazienti in età pediatrica, ricordando il nome di ognuno e dicendo ai genitori di ciascuno dei bambini che era affetto dalla sindrome di Down: dobbiamo amare il bambino e curare la malattia. Quindi lui, a fronte di queste difficoltà anche dal punto di vista morale, continuò a battersi per non solo curare la malattia e cercare una cura che potesse, se non proprio eliminare, ma limitare le sofferenze di chi ne era affetto, ma incoraggiò genitori e persone che non erano ancora abbastanza informate a vedere la luce in questa prova della consapevolezza di avere un bambino disabile, un bambino malato, e soprattutto, prima di tutto, mise la carità del prossimo. E quindi lui non permise mai che il mondo potesse scambiare il paziente con la propria malattia e quindi come qualcosa da eliminare. Addirittura in un'intervista rilasciata alla Nuova Bussola Quotidiana nel 2013, la figlia Clara raccontò che il padre Jerome spesso riceveva telefonate da coppie che avevano scoperto di aspettare un bambino affetto da sindrome di Down. Lui, appena le riceveva, smetteva di fare quello che stava facendo e andava a incontrarli in qualsiasi giorno, anche a Natale. Quindi possiamo anche qua vedere lo zelo con cui lui soccorreva il prossimo, cioè un tipo di zelo da cui tutti dovremmo prendere ispirazione. E, vorrei sottolineare che Jerome Lejeune scrisse anche un libro che cito qua non solo per servire ecco, all'intervento, ma anche perché possiamo magari usufruirne. Il libro si chiama Il messaggio della vita ed è in questo messaggio in cui lui spiega quella che è la sua idea, diciamo, di genetica, ma anche quella della Chiesa Cattolica, cioè la genetica moderna si riassume in questo credo elementare. All'inizio è dato un messaggio, questo messaggio è nella vita, questo messaggio è la vita. Quindi la vita come dono imprescindibile, ricevuto da Dio e in quanto ricevuto da Dio, sacro. E vorrei anche citare questa parte in cui lo stesso Lejeune descriveva le derive che già venivano portate avanti in Francia negli anni 60 come delle pratiche barbare, come quelle degli Spartani che abbiamo citato anche all'inizio della trasmissione. A parole sue diceva: gli Spartani non avevano ancora certo inventato la diagnosi prenatale, però avevano deciso di esporre sul monte Taygete i neonati che apparivano loro incapaci di diventare nel futuro dei bravi soldati o di generare altri combattenti per il bene di Sparta. Questo è l'unico popolo della Grecia antica che sistematicamente abbia praticato uno spietato eugenismo. Di tutte le città della Grecia, Sparta è anche l'unica a non aver lasciato all'umanità né uno scienziato, né un artista e nemmeno un segno della sua grande potenza. Perché questa eccezione nell'antica Grecia, che pure ha lasciato segni miracolosi della sua civiltà? Forse gli Spartani, senza saperlo, eliminando i loro neonati malati o troppo fragili, hanno ucciso i loro musici, i loro poeti, i loro filosofi? Forse con una specie di selezione alla rovescia sono progressivamente diventati stupidi? Queste le parole di Jérôme Lejeune nel suo libro. Per cui possiamo ben capire quanto per lui, per quanto lui tenesse a cuore questa questione, che oltretutto dobbiamo evidenziare come lui si è fatto apostolo del suo tempo. Quindi lui ha vissuto pienamente la sua vocazione non solo di medico, ma di cristiano e quindi di testimone della fede e della verità, nelle occasioni che gli si sono presentate durante la sua vita, nel contesto sociale e storico in cui lui è vissuto. Le difficoltà non finirono qui. Il grande scienziato francese non perdeva occasione di difendere la vita nascente e uno dei suoi più famosi discorsi lo tenne nel 1969 a San Francisco, dove si stava svolgendo la cerimonia di consegna di un premio, il William Allen, che è uno dei maggiori riconoscimenti per i genetisti, e in questo discorso ricordò ai presenti che l'embrione è un essere umano e esortò a rigettare completamente l'eugenetica, dicendo: oggettivamente esiste una sola definizione possibile dell'essere umano. Un essere umano è un membro della nostra specie. La sua natura è determinata dal patrimonio genetico della specie umana che riceve dai suoi genitori. L'embrione fa dunque parte della specie umana. Non esiste alcuna differenza di natura fra l'embrione, il feto e il bambino dopo la sua nascita. Si tratta in ogni caso di una sola e stessa persona presa nei diversi stati del suo sviluppo. Ecco quindi, visto che oggi si dice che la scienza non possa andare d'accordo con la Chiesa, ecco qua le parole di un cattolico fervente, non il primo arrivato, che spiega scientificamente come mai un embrione è da considerarsi essere umano. Oggi spesso i cattolici, soprattutto quando vengono accusati di difendere la loro posizione anti-abortista solo per ragioni di fede, quindi delle ragioni potremmo dire che vengono definite da chi non crede dogmatiche, potrebbero rispondere che invece la fede è radicata non solo nella realtà, ma anche nella scienza, e questo potrebbe spiazzare, diciamo, coloro che nella loro ignoranza purtroppo non ci hanno mai pensato. E in un'altra occasione, negli anni 70, Lejeune disse addirittura al National Institute of Health che invece che diventare un istituto della salute, come diceva il nome, stava diventando un istituto della morte. E fu dopo questo discorso che scrisse ironicamente alla moglie: "Oggi ho perso il premio Nobel per la medicina". Sapeva benissimo che dopo questa aperta posizione, no, davanti alle maggiori istituzioni, no, del mondo della medicina, non avrebbe più avuto successo, non avrebbe più avuto possibilità di avere successo nella sua carriera. E da lì susseguirono diverse prove, in quanto i suoi fondi per la ricerca per le cure della sindrome di Down cominciarono ad essere tagliati, e progressivamente la sua carriera di medico declinò e dovette andare avanti con autofinanziamenti per poter continuare a curare i bambini, i pazienti che gli erano stati affidati. Oltretutto, dopo che in Francia infiammò il dibattito sull'aborto e finalmente, cioè finalmente, purtroppo culminò con la legge Weil del 1975, gli abortisti erano perfettamente consapevoli che Lejeune per loro era uno dei nemici maggiori, e nelle strade della sua zona comparvero delle scritte, dei graffiti che dicevano "A morte Lejeune e i suoi mostriciattoli". E addirittura certi estremisti, potremmo dire questi folli, si presentavano ai suoi convegni per lanciargli pomodori o altre schifezze mentre parlava. Quindi potremmo dire che in quel periodo fu proprio un martire della fede, ma anche della verità. Potremmo riassumere con le parole di sua moglie, rilasciate in un'intervista, che la verità scomoda è che lui è stato un segno di contraddizione. Davanti alla menzogna che uccide, lui ha avuto il merito di non farsi mettere a tacere. È così che lo ricordano quindi i suoi familiari. Il riassunto della sua vita possono essere queste parole che vorrei lasciare agli ascoltatori. Perché riassumono non solo il discorso dell'abominio dell'aborto, ma anche di tutti gli altri abomini che la scienza oggi compie in nome di una falsa libertà o di qualsiasi altro pe pretesto che si possa trovare. Lejeune diceva infatti: "La contraccezione, che è fare l'amore senza fare il figlio, la fecondazione extracorporea, che è fare il figlio senza fare l'amore, la pornografia, che è distruggere l'amore, l'aborto, che è distruggere il figlio, sono tutte cose contrarie alla dignità dell'amore umano". Jérôme Lejeune, per la sua audacia apostolica, venne oltretutto ricevuto anche da papi quali Papa Paolo VI e Papa Giovanni Paolo II, che espressero pubblicamente la loro stima per il medico. In particolare, Papa Wojtyła scelse lui stesso di gettare le fondamenta della Pontificia Accademia per la Vita e addirittura elesse come primo presidente Jérôme Lejeune, sebbene per solo poche settimane, perché venne eletto presidente della Pontificia Accademia per la Vita in febbraio, quando già lui stava combattendo contro un terribile cancro ai polmoni. E anche nel caso della malattia, lui affrontò questa prova con una incredibile fiducia e fede in Cristo, addirittura dicendo ai suoi familiari: "Non dovete preoccuparvi fino a Pasqua, vivrò almeno fino ad allora, e a Pasqua non può avvenire nulla che non sia meraviglioso". Il Signore lo chiamò infatti a sé ad aprile, la mattina del 3 aprile 1994, il giorno di Pasqua. in seguito alla sua morte ad agosto del 1997, quando si teneva la Giornata Mondiale della Gioventù a Parigi, il Papa, allora Giovanni Paolo II, addirittura decise di cambiare il programma stabilito per recarsi a pregare sulla sua tomba al cimitero di Chalon-Saint-Mars. Che altro dire di questo incredibile uomo? Lui in tutti gli ambiti della sua vita, sia familiare che lavorativo, ha dimostrato di possedere in misura, ecco, mirabile le virtù della fede, della speranza e della carità. Vorrei concludere, visto che la speranza è stata una delle sue virtù portanti, ecco, sia nel portare avanti la sua lotta per la vita che nell'affrontare la malattia, vorrei concludere con un'altra sua citazione per poter dare speranza, ecco, a noi oggi che ci troviamo non solo a combattere contro, potremmo dire, le stesse lotte in una certa misura che ha combattuto lui, ma ci troviamo a combatterle in maniera ancora più amplificata, visto che purtroppo nel corso degli anni certe posizioni contro la vita non hanno fatto altro che peggiorare. Non dobbiamo perdere la speranza e confidare sempre nell'aiuto della Madonna dei Santi. Concludo con queste parole di Jérôme Lejeune. Voi che siete a favore della famiglia sarete presi in giro. Si dirà che siete fuori moda, si dirà che impedite il progresso scientifico, si dirà che cercate di mettere il bavaglio alla scienza attraverso una morale superata. Ebbene, vorrei dire proprio a voi di non avere paura. Voi trasmettete le parole della vita. Grazie a tutti per l'ascolto.
Grazie a te Francesca per questa, diciamo, per aver illustrato così dettagliatamente la vita di Jérôme Lejeune, questo appunto testimone della fede, questo discepolo di nostro Signore Gesù Cristo che ha fatto del suo mestiere, del suo lavoro, della sua vocazione appunto di medico, quella di testimoniare continuamente e difendere continuamente fino alla fine dei suoi giorni, appunto la vita, il dono della vita, questo dono così prezioso che solo Dio può dare e solo Dio può, diciamo, ecco, riprendere. Noi non siamo giudici, non dobbiamo giudicare e in questo non dobbiamo nemmeno giudicare chi ha il diritto di vivere e chi non ha il diritto di vivere. Ecco. Quindi passo ora subito, la parola a Fra Giampio per il suo, commento spirituale, insomma, a chiusura della puntata.
Grazie tante. Beh, c'è stato veramente un completamento e un'integrazione in tutti questi interventi. Volevo proprio giusto due cose un po' sottolineare, a parte su questo comandamento di non uccidere. La parte negativa di non fare il male, di non togliere la vita, di non nuocere fino in tutti i vari limiti. E sottolineando anche che cosa vuol dire questo comandamento su alcuni punti, l'omicidio, che cos'è, ma anche che cos'è l'uccisione indiretta, cioè la negligenza colpevole. E tra queste cose viene portato anche quando, un po' visto, sono temi che li abbiamo visti, li stiamo vivendo, mi viene un po' proprio che mi stanno a cuore. Qui anche pensiamo a chi sì, abbiamo parlato adesso di questa figura bellissima, di questo venerabile Jérôme, pensiamo anche a tantissime bellissime figure di santi medici come San Giuseppe Moscati. Però nel catechismo, tra i vari modi in cui viene detto dell'omicidio, dell'omicidio diretto, dell'omicidio dell'uccisione indiretta, consiste anche la negligenza colpevole e tra questi ci sono anche quei medici, quei chirurgi, quei farmacisti che per trascuratezza o per imperizia conducono gli ammalati alla morte e quindi veramente un po' pensare chi si trova in questo delicato compito di operare sempre con scienza e con coscienza. Ancora volevo sottolineare ancora quell'altro punto di cui si parlava prima del suicidio. Sì, giustamente diceva, non giudichiamo veramente chi commette queste cose, però dobbiamo continuare a dire che è qualcosa di sbagliato. E bisogna più veramente assistere, giustamente diceva prima nell'intervento precedente, chi si trova in questa condizione. E oggi ci troviamo in un'epoca in cui veramente il senso della vita ha perso il suo valore. Un po' pensiamo anche nelle fasce più giovani, come si cercano sempre più cose, divertimenti eccessivi o estremi, un po' che fanno perdere veramente il senso della dignità. Dove mi trovavo a operare in un servizio così, pochi chilometri di distanza dalle parrocchie, avevo delle persone della Protezione Civile che mi dicevano che dovevano passare il venerdì sera e il sabato sera davanti a un locale in cui i giovani si ubriacavano, tante volte anche minorenni così, e la Protezione Civile era stare lì perché questi giovani che si ubriacavano non cadessero sulla strada di altro traffico e cadessero invece sulla parte del marciapiede. Quindi il loro compito era fare in modo che prendendo questi giovani, giovanissimi così, non precipitassero sulla parte della strada. Veramente questa cosa è veramente molto, molto terribile. Come veramente questo senso della disperazione sta prendendo sempre più piede. E questo prendere sempre più piede vuol dire perdere sempre di più questa nostra dignità di figli di Dio, questa nostra identità della presenza di nostro Signore Gesù Cristo in noi. E questo perdere questo senso del fine per cui siamo su questa terra. Era bella quella espressione che veniva riportata del padre Ricciotti, così, un disertore che abbandona il campo di guerra. Questa battaglia è troppo faticosa, questa vita che sto conducendo è troppo faticosa, quindi mi tolgo di mezzo e così finisco di soffrire. No, è proprio un imbroglio questo veramente del demonio perché inizia l'inizio delle sofferenze. Mi viene in mente un episodio già un po' parlato a volte di un santo sacerdote, Don Dolindo Ruotolo, il santo di Napoli, lo chiamava Padre Pio, quando a un certo punto, mentre si trovava da una vecchietta così ad assistere una vecchia malata, così diceva: ah, Padre Dolindo, pregate che basta, non ne voglio più continuare così a soffrire, basta, basta che il Signore venga a togliermi la vita, basta, non ne posso più così. Dice. E Padre Dolindo diceva: Signore, offrite queste sofferenze per scontare il purgatorio. No, no, Padre Dolindo, molto meglio così, che finisca così la mia vita. E poi Don Dolindo a questo punto se ne ritorna per le sue strade, ma intanto che sta scendendo per le scale e la nipote dice: Padre Dolindo, venite, venite, la nonna si è appicciata, e ritorna subito su Don Dolindo, dice: Don Dolindo, Padre Dolindo, sto soffrendo, aiutate, sto soffrendo. Tutto il letto aveva preso fuoco, tutte le fiamme, cercavano i parenti di spegnere, ma non riuscivano, acqua, coperte, straci per domare il fuoco, ma non riuscivano. Padre Dolindo, sto soffrendo, aiuto, aiuto, aiuto. Padre Dolindo capisce che non era un fuoco naturale, dà una benedizione, espressione d'acqua benedetta, un segno di croce, questo fuoco sparisce. Ah, grazie, Padre Dolindo, dice: signora mia, ma voi credete che in purgatorio si stia a scherzare? E questo solo per chi non accettava le sofferenze, il peso di una vita. Pensare a chi vuole dopo togliersi e fare un altro crimine, perdere l'occasione di guadagnare il paradiso e iniziare le sofferenze per l'eternità. E questo è il pensiero che chi si lascia prendere alla disperazione non va a riflettere, non ha risolto i suoi problemi, ma ne incomincia ancora dei più grandi. È un altro episodio del generale Cadorna che, dopo la disfatta di Caporetto, pensava di suicidarsi. E mentre nella sua tenda del quartier generale aveva la rivoltella di ordinanze e si stava sparando, a un certo punto entra un frate con le stigmate, ed era Padre Pio, dice: Vigliacco, non faccia questo gesto, rimetto subito la rivoltella al suo posto, così, e dopo esce. E a un certo punto, ripreso da questo frate, si meravigliava il generale Cadorna, poi esce e dice: perché avete fatto entrare questo frate che vi ho dato l'ordine di non far entrare nessuno? Dice: generale, non è entrato nessuno. Riflette, riflette, rimette via questo triste pensiero e comincia comunque a fare tutto quello che doveva fare. Pensava, dice così, i miei posteri avranno un sentimento meno malevole nei miei confronti se mi suicido. Invece continua la sua opera. Finita la guerra, aveva sentito parlare di Padre Pio, ormai in borghese, va incontrato e dice vediamo, vediamo, e lo riconosce. E prima che dire qualcosa, Padre Pio vedendo dice, generale, generale, quella notte l'abbiamo passata bella, è proprio questo intervento proprio per difendere la vita. E anche questa importante testimonianza sull'aborto, quell'eugenetica che è iniziata un tempo, quell'eugenetica che continua ancora oggi, che diventa un'eugenetica tante volte egoistica. Dice Padre Pio, i figli non fanno male né al portafoglio, né alla psiche, né alla salute. Accettare tutti i figli che il Signore vuole donare nel sacramento del matrimonio è un bene e una grazia che darà frutti e di cui non si pentirà mai. E perciò voglio concludere anche con questo pensiero e anche su un altro intervento, quello dello scandalo, che si toglie. Chi vuole aiutare gli altri a commettere il peccato si toglie il bene più grande, il bene della salvezza dell'anima, il bene della grazia di Dio. Se è un bene grande la vita naturale, è un bene ancora maggiore la vita soprannaturale che dobbiamo custodire, difendere, proteggere e sempre di più rafforzare per poterci incamminare verso la vita e la vita eterna. E quindi chiediamo proprio questa grazia oggi all'Immacolata, Madre della vita, che ci aiuti veramente a essere promotori di vita e promotori di vita di grazia. E il Cuore Immacolato ci aiuti. Grazie.
Grazie a lei, Fra Giampio, per queste bellissime parole, questa riflessione che è proprio a coronamento di questa puntata in cui abbiamo così ecco, cercato di dipanare nei suoi vari aspetti quello che è il quinto comandamento, non uccidere, che appunto non è, come ha detto lei, solo un comando di non uccidere, ma è anche un dovere nel preservare la vita, nel testimoniare la bellezza della vita nelle sue forme. Perché è il dono immenso di Dio, di un Dio che ci ama immensamente e che ci chiama appunto alla vita su questa terra per poi alla fine salvarci appunto quella che è l'anima e godere poi di quella vita eterna, come ho scritto anche la lettera ai Filippesi. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e lì appunto questo nostro misero corpo verrà trasfigurato e conformato al corpo glorioso di Gesù Cristo. Ed è quella, diciamo, la meta a cui dobbiamo sempre guardare, è il fine a cui dobbiamo aspirare, altrimenti vediamo solo la fine, che è questo mondo, diciamo, che ha appunto ha un tempo finito, un tempo limitato. Invece dobbiamo, guardare al fine. Ed è un po' quello sguardo che forse, ecco, è stato citato prima di Giuda, che aveva fissato Gesù gli occhi su di lui, ma diciamo, forse lui non aveva incrociato appieno quello sguardo pieno di misericordia, pieno di amore, che gli voleva appunto comunicare questo. La tua vita è preziosa, la vita di ognuno. Che viene creato, che nasce su questa terra, è prezioso ed è dono, diciamo, esclusivo che Dio fa. E quindi questo ci pone appunto al non uccidere, ma anche a lavorare, ecco, per preservare quella che è la vita. E l'altro aspetto che sottolineo per ultimo, appunto, è anche quello della misericordia verso il prossimo. È anche l'apertura al perdono, quindi anche perdonare quelle che sono le offese, perché il perdono poi alla fine ecco, non libera quello che è avvenuto, quindi non libera il passato, le cose che già ci sono. Il perdono libera il futuro, quello che sarà e quello che sarà se lo viviamo nel pieno della fede, è la vita beata nel regno dei cieli, insieme appunto con la Santissima Trinità, la Beata Vergine Maria. E tutti i santi, tutti coloro che ci hanno preceduto e che hanno sfruttato il tempo su questa terra, cercando di vivere al meglio e di preservare il dono prezioso della vita, che poi alla fine ci fa guadagnare la vita eterna. Ecco, questo vi salutiamo, grazie per averci ascoltato e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.